Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Rastello, giornalista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buona giornata, buon venerdì dagli studi di Torino a chi è in ascolto. Le prime pagine di oggi si concentrano su un nucleo abbastanza ristretto di temi caldi, in particolare le mosse della BCE e del governatore Draghi con il taglio dei tassi e le conseguenze sull'economia europea e su quella italiana, poi la clamorosa vicenda della protesta dei poliziotti per il congelamento degli stipendi e le notizie internazionali e la fecondazione eterologa. Prima però di affrontare gli argomenti delle prime pagine mi concedo di leggere un articolo, di dare conto in sintesi di un articolo che invece si trova nelle pagine interne delle cronache, addirittura a pagina 16 della Stampa. La notizia è tragica e purtroppo però non è infrequente leggere notizie come questa, e si tratta di nuovo di una morte sul lavoro. Muore mentre lavora all'Ilva, gli operai bloccano la fabbrica, il titolo dell'articolo di Guido Ruotolo. Taranto, l'accusa dei sindacati non è stato un caso, sciopero di 24 ore per l'incidente al geometra di una ditta esterna. Si tratta di Angelo Iodice, geometra della ditta appaltatrice Global Costruzioni, che stava ripristinando tra l'altro un'area dove il 28 agosto in un incidente industriale erano fuoriuscite da un carro siluro deragliato circa 200 tonnellate di ghisa incandescente. Quella volta non ci sono state vittime, questa volta purtroppo il geometra Iodice è stato travolto da un carrello mentre lavorava. Non è il primo incidente mortale all'Ilva, scrive Guido Ruotolo. Negli ultimi 20 anni, da quando lo stabilimento è stato venduto, 1995, al gruppo Riva, sono state almeno 50 le vittime di incidenti sul lavoro. E prima, quando l'acciaieria era pubblica e si chiamava Italsider, ce ne sono stati molti di più. Periodo nero, futuro incerto. L'arcivescovo di Taranto, Monsignor Santoro, chiede che si faccia chiarezza sull'incidente e si accertino le responsabilità, ma intanto all'Ilva si continua a morire per incidenti sul lavoro, per l'inquinamento ambientale, dentro e fuori l'acciaieria. E quella che fu il più grande impianto europeo oggi è in forte difficoltà finanziaria. L'Ilva, infatti, potrebbe anche essere venduta alla franco-indiana ArcelorMittal. Si continua a morire sul lavoro in Italia, questo mi sentivo l'obbligo di ricordarlo e di dare priorità. Passiamo alle notizie economiche. Visto che ho la stampa in mano, leggo il titolo di apertura che dedica il quotidiano con sede a Torino alle mosse della Banca Centrale Europea. Draghi, mossa per la crescita. Giù i tassi allo 0,05% e via i primi acquisti di titoli. Fa paura la deflazione. Quanto al blocco dei salari, scrive la stampa, le forze dell'ordine annunciano uno sciopero, il Premier ribatte niente ricatti, vedremo successivamente di che cosa si tratta. La BCE intanto chiede agli stati riforme strutturali ambiziose e forti. L'euro va giù, mentre la borsa vola, più 2,8%, si tratta dell'indice di Milano, spread addirittura a livelli precedenti a quelli della crisi. Dedicano titoli i maggiori quotidiani alle mosse della Banca Centrale Europea, ma anche i quotidiani di taglio economico, in particolare Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari, apre con questo strillo. Draghi, seminatore di fiducia. Aveva poche carte in mano, ma se le giocate ancora una volta bene, da gran mago, entusiasta quindi l'atteggiamento di Milano Finanza. La BCE taglia i tassi di 10 punti base allo 0,05%. Vale la pena di ricordare che non ci sono precedenti per tassi così bassi. E riesce a far scendere l'euro sotto 1,30 sul dollaro. Volano anche le borse con Piazza Affari in vetta, più 2,82%. Lo spread BTP Bund sotto 140. Confermato il riacquisto di asset-backed securities e covered bond, ma non di titoli di Stato. Board spaccato, la Bubba contraria a tutte le misure prese, trova alleati solo sul no al quantitative easing. La speranza è che il cambio debole e i prestiti dell'economia reale bastino a spingere il PIL. Il titolo del giorno, quotidiano nazionale, è anche dedicato alla Banca Centrale Europea. Giù i tassi, vola la borsa, mossa anticrisi, costo del denaro quasi a zero e sostegno al credito. Crolla lo spread, critici tedeschi, Draghi striglia i governi per le riforme. Veniamo al Sole 24 Ore, che naturalmente dedica molte e dettagliate pagine alle scelte della Banca Centrale Europea. La BCE taglia i tassi, volano le borse, il titolo di copertina. Renzi dichiara un altro tassello per la crescita, soddisfatto anche il Ministero del Tesoro, bene, perché così finanzia l'economia. Il costo del denaro è lo 0,05%, da ottobre via gli acquisti di ABS e covered bond. Piazza Affari sale del 2,82%, spread a 139 euro sotto gli 1,30. Due editoriali di Donato Masciandaro dedicati alla manovra BCE, l'ossigeno non basterà senza riforme, e di Alessandro Plateroti, per investire serve più della liquidità. Nelle pagine interne ampie analisi e dati sulle conseguenze e le misure decise in questi giorni e quelle possibili. Vediamo qualche elemento tecnico per la comprensione di quanto sta avvenendo. Per quanto riguarda il taglio dei tassi, fa notare il Sole 24 Ore, raggiunto il livello minimo di costo del denaro. Con una mossa a sorpresa non unanime, come ha spiegato Draghi, la Banca Centrale Europea ha ulteriormente tagliato il tasso di riferimento, portandolo dallo 0,15% allo 0,05%. Anche il tasso sui depositi che la BCE custodisce per conto delle banche commerciali, già negativo, passerà da meno 0,1% a meno 0,2%. Poi c'è la questione delle TLTRO, le famose operazioni di rifinanziamento a lungo termine che coinvolgono le banche. Alle banche 400 miliardi di euro per prestiti alle piccole e medie imprese. Sono prestiti alle banche con scadenza a 4 anni, vincolati a crediti nei confronti delle famiglie e delle imprese. La BCE lancerà queste TLTRO il 18 settembre con il nuovo taglio dei tassi, ha spiegato Draghi. Le banche sono incoraggiate a partecipare subito. Per quanto riguarda ABS e covered bond, già a ottobre rilancio delle cartolarizzazioni, gli acquisti di ABS derivati che contengono prestiti bancari garantiti da attivi sottostanti partiranno a ottobre insieme all'acquisto di covered bond. Per Commerzbank il volume potenziale è di 250-300 miliardi, riguarderanno titoli legati ai prestiti a piccole e medie imprese ma anche i mutui. Sul quantitative easing il dibattito è sul possibile acquisto di titoli di Stato. Mario Draghi, vedremo poi qualche commento in questi termini. Mario Draghi ha spiegato che si è anche discusso di lanciare un vero e proprio QE, gli ampi acquisti di titoli finanziari, soprattutto di titoli di Stato, perché alcuni componenti del consiglio direttivo volevano fare di più, mentre altri volevano fare di meno, si è cioè scelto un compromesso. Un po' di vocabolario, se vogliamo: gli ABS sono strumenti finanziari che vengono emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione simili alle normali obbligazioni, in qualche modo. L'acronimo sta per Asset Backed Securities, cioè obbligazioni garantite dalle attività, dagli asset dell'ente che li emette. Per quanto riguarda i covered bond, sono obbligazioni garantite emesse da banche o istituzioni finanziarie. Questo tipo di obbligazione è di solito caratterizzata da un profilo di rischio molto basso per l'investitore. I covered bond si basano sulla garanzia che sta alla base della loro emissione, un insieme di attività ben definite e di un valore certo. Sono emessi per finanziare un progetto e chi li sottoscrive affronta un livello di rischio inferiore ad altre emissioni. Il quantitative easing è invece l'operazione con cui una banca centrale crea moneta e la immette con operazioni di mercato aperto nel sistema finanziario economico. È una strategia espansiva per rilanciare l'economia di un paese. La Federal Reserve USA ha utilizzato dal 2009 in modo massiccio questo strumento, seguita da altri paesi. Il dibattito è sulle scelte che farà in futuro la Banca Centrale Europea. Ma un ampio dossier, il Sole 24 Ore, dedica alle conseguenze, diciamo, per cittadini, banche, istituzioni delle scelte della Banca Centrale Europea, e vale la pena di soffermarci un momento per cercare di capire che cosa sta succedendo. Allora, le categorie in cui si divide l'analisi degli effetti sono quattro. La prima riguarda i finanziamenti per la casa, il titolo è "Buone notizie per chi ha un mutuo variabile". Le misure rafforzano lo scenario positivo e agevolano certamente la strada per ulteriori riduzioni dei tassi nei prossimi mesi, spiega Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online. Gli spread sui mutui cominciano a scendere sotto il 2% e a livello di tassi fissi si è giunti ai nuovi minimi storici di sempre, con tassi sotto il 4% anche per durate di 20 e 30 anni. Per coloro che hanno già stipulato un mutuo a tasso variabile, l'ulteriore taglio porterà ancora più vicino a zero gli indici Euribor a cui è agganciato il 98% circa dei mutui a tasso variabile stipulati nel nostro paese. È prevedibile che gli indici continuino a scendere, va detto però che si tratterà di un risparmio contenuto, perché l'Euribor a 3 mesi è già allo 0,149% e quello a 1 mese allo 0,059%, quindi in territorio prossimo a quota zero. Lo stesso discorso vale per chi ha lanciato un mutuo a tasso variabile, agganciato al tasso BCE, che appunto da oggi è allo 0,05%. Dal prossimo mese le rate quindi scenderanno di circa 6-7 euro al mese, perché è un mutuo di 150.000 euro da rimborsare in 25 anni. Ma il vantaggio più grande è che i mutuatari a tasso variabile ricavano dalle manovre della BCE, che si prolunga il tempo favorevole per beneficiare di Euribor e tassi BCE pressoché azzerati, almeno fino a quando l'economia e l'inflazione non riprenderanno a salire. Lo scenario per i vecchi fissi apparentemente non cambia nulla, perché si continueranno a pagare le stesse tasse, ma in termini reali una perdita c'è, perché la manovra dice indirettamente che la banca centrale teme un prolungato periodo di deflazione. L'inflazione aiuta chi ha un debito a ripagarlo, perché abbatte il costo reale del debito, mentre la deflazione ha un effetto contrario. Chi ha un mutuo a tasso variabile è indifferente all'andamento dell'inflazione, perché gli indici si muovono in modo proporzionale all'andamento del costo della vita, mentre il tasso fisso resta tale per tutta la durata e non protegge dalla deflazione. Sostanzialmente la misura presa, detta in maniera molto grossolana, mi scusino gli ascoltatori, consiste in una diminuzione del costo del denaro. Le banche possono chiedere prestiti alla Banca Centrale Europea, rivolgersi alla Banca Centrale Europea, ottenere denaro pagandolo meno e quindi erogare in qualche modo prestiti ai clienti a minori tassi di interesse. La seconda categoria di conseguenze analizzata dal Sole 24 Ore riguarda i conti correnti. Tassi giù sui depositi con il dubbio deflazione, è il titolo. Conti deposito in calo. A inizio gennaio il tasso medio applicato sui conti di deposito dalle banche italiane che operano in Italia era del 4,24%, nell'ipotesi di un vincolo del capitale per 12 mesi. Ma il calo dei tassi da parte della BCE trascina al ribasso anche i tassi applicati dalle banche ai risparmiatori, che scelgono il conto di deposito come soluzione per il risparmio. A settembre 2014 il tasso medio è sceso all'1,8% a 12 mesi. Con ogni probabilità la nuova sforbiciata della Banca Centrale Europea spingerà molti istituti a riadeguare l'offerta, riducendo ancora un po' il tasso medio applicato. La disinflazione compensa, bisogna però ponderare il tutto con l'andamento dell'inflazione e effettuare il confronto con i tassi reali. A gennaio 2012 l'inflazione in Italia era al 3,2%, mentre nell'agosto scorso l'Italia è scivolata in deflazione su base mensile, meno 0,1%, con un'inflazione annua dello 0,2%. Quindi il tasso reale offerto da un conto deposito a inizio 2012 era ben inferiore, pari circa all'1%, a quello offerto oggi, che è pari a circa all'1,6%, quando invece i tassi nominali sono decisamente più bassi. Quindi i tassi nominali continueranno a scendere, per quelli reali bisognerà aspettare i prossimi dati sull'inflazione. In questo caso la deflazione aiuta, perché fa salire i rendimenti reali. E qui al risparmiatore che intende vincolare una somma di denaro per un periodo di tempo prefissato al tasso deciso per oggi, non resta che fare una scommessa. Se punta a uno scenario di deflazione, gli conviene estendere ora il vincolo temporale, prima che i tassi dei conti vengano ulteriormente tagliati. Se invece pensa che fra qualche mese la BCE riuscirà a riportare in alto l'inflazione, a quel punto i tassi nominali fissati oggi sui conti di deposito diventerebbero tassi reali meno convenienti. I conti correnti tendono a tasso zero. Da tempo ormai la maggior parte degli istituti applica tassi di remunerazione della liquidità molto bassi e vicini a zero, sdoppiando la parte remunerativa su un conto deposito o su altri strumenti di risparmio. La sforbiciata della banca centrale non farà altro che confermare questa tendenza. Quindi sui conti correnti in liquidità interesse zero. Le aziende. La vera svolta è attesa con le famose TLTRO di cui abbiamo parlato poco fa. La mini sforbiciata è destinata a esercitare un impatto più simbolico che effettivo per le imprese. I tassi Euribor che regolano i prestiti variabili sono infatti da tempo ai minimi storici e molto vicini allo zero, come abbiamo visto. Una riduzione di un decimo difficilmente potrà essere avvertita dalle aziende, anche perché gran parte dell'interesse che si versa è ormai costituito dallo spread praticato dagli istituti bancari. Lo strumento con cui la BCE intende risolvere il problema del credito alle imprese sono invece proprio le nuove aste di rifinanziamento destinate alle banche finalizzate alla concessione di prestiti alle aziende, le TLTRO. La prima prenderà via il 18 settembre e sarà seguita da un'altra operazione analoga a dicembre. Non è chiaro quanto le banche italiane chiederanno alla BCE rispetto al potenziale di 75 miliardi, anche se il taglio dei tassi di ieri, che riduce il costo dell'operazione, può essere un incentivo. Ancora più difficile è stabilire se poi questo denaro sarà effettivamente girato alle imprese. Qualche giorno fa Morgan Stanley stimava che complessivamente le operazioni TLTRO potrebbero servire ad abbassare di 20-40 centesimi il costo di finanziamento per le piccole e medie imprese italiane. Dovessero rivelarsi esatte, queste previsioni potrebbero tradursi nel tempo per le imprese in risparmi annui compresi tra i 770 milioni e 1,54 miliardi. L'euro debole porta poi significativi benefici. Nell'immediato l'effetto più evidente rischia di essere, come si è visto, l'indebolimento dell'euro, l'effetto dei tagli BCE. Anche se la BCE non può chiaramente ammetterlo, molte delle misure adottate mirano a far perdere posizioni alla moneta comune e a far riguadagnare competitività le aziende europee sui mercati esteri. Qualche mese fa si stimava in mezzo punto percentuale l'impatto negativo sul PIL dell'eurozona derivante da un apprezzamento dell'8% in termini assoluti dell'euro. Da allora la moneta europea ha quasi perso il 7% sul dollaro. Export più facile dunque. Infine gli effetti per le banche: meno costi per finanziarsi, più incentivi a prestare, tassi più bassi per far affluire più denaro, il taglio del tasso di riferimento principale ha l'effetto di rendere ancor meno costosa la presa a prestito di denaro da parte delle banche, come si diceva prima, e quindi di agevolare ulteriormente la liquidità al settore. A questo taglio si aggiunge la contemporanea riduzione del tasso di deposito presso la Banca Centrale Europea, cioè il tasso a cui le banche parcheggiano denaro in Eurotower, al meno 0,2%. Per le banche diventa quindi più costoso detenere liquidità inutilizzata. L'altro evidente effetto del taglio dei tassi è di indebolire l'euro e quindi di agevolare le esportazioni, come si è visto. Le aste TLTRO fanno risparmiare sulla raccolta bancaria, le misure di ieri rendono ancora più appetibile per le banche accedere a queste aste, il cui costo si riduce così dallo 0,25% allo 0,15%. Per le banche italiane il taglio dei tassi vale quindi un risparmio fino a 75 milioni, visto che l'ammontare massimo che gli istituti italiani possono richiedere nelle due aste è pari a 75 miliardi. Le aste permettono alle banche anche di risparmiare sulla raccolta. Il prestito BCE andrebbe infatti a compensare la minore emissione di bond retail e istituzionali, ovviamente più cari del pressoché gratuito prestito BCE. Con l'acquisto di ABS poi le banche migliorano i margini. La BCE ha annunciato anche ieri anche un programma di acquisto di asset-backed securities, cioè strumenti finanziari che hanno come sottostanti prestiti alle imprese non finanziarie, incluso il comparto immobiliare. Questo significa che le banche possono indebitarsi allo 0,15%, erogare prestiti alle imprese, cartolarizzarli negli ABS che vengono poi rivenduti alla BCE per registrare infine un margine. Anche in questo caso la mossa avrebbe soprattutto l'effetto di agevolare i prestiti alle imprese e nel contempo di rimpinguare i bilanci bancari. Non è un caso che ieri lo stocks bancario europeo sia salito di oltre il 2%. Molte pagine nel Sole 24 Ore dedicate alle strategie della Banca Centrale Europea, e un'analisi di Luca Orlando si dedica in particolare alla questione del valore dell'euro. Il titolo è "Un valore dell'euro a misura di export", ma vediamo qualche altro commento, che possiamo trovare ad esempio su La Repubblica, dove è interessante un'intervista a Nouriel Roubini, il guru della New York University, che apprezza le misure prese da Draghi, le conseguenze che potrebbero avere sulla crisi economica, ma in qualche modo mantiene un atteggiamento critico. Draghi coraggioso, il titolo, ma è solo il primo passo, restano da abbattere le resistenze tedesche, il titolo dell'articolo, dell'intervista fatta dall'inviato Eugenio Occorso. Ha avuto coraggio Draghi, dice Roubini, Ha fatto un passo nella direzione giusta, però una vera svolta e la possibile soluzione duratura al dilemma della crescita europea verrà solo in presenza di un vero e proprio quantitative easing, l'acquisto massiccio e generalizzato di titoli privati e pubblici da parte della BCE. Le scelte finora hanno riguardato soprattutto i titoli privati. Non negherà, chiede l'intervistatore, che c'è stato un grosso passo in avanti. Draghi poteva fare di più? Non è un caso, la risposta, che abbia ripetuto due volte nella conferenza stampa che il voto nel board di Banca Centrale Europea non era unanime. Inutile dire chi si era opposto. Dobbiamo rassegnarci. La Bundesbank fa il suo mestiere di controllore della moneta con un'opposizione che io definirei preconcetta, dice Nouriel Roubini della New York University. Un'opposizione preconcetta a qualsiasi iniziativa che crei anche un minimo di rischio. Non dimentichiamo che dietro lo stendardo dell'indipendenza tedesca, dell'indipendenza, la Bundesbank si oppose alla riunificazione della Germania, al cambio 1-1 del marco, perfino alla costruzione dell'euro. Il fatto che Draghi abbia sfidato questa posizione è davvero importante e indica che tutto sommato la Merkel non si era dimostrata troppo contraria a Draghi nelle famose telefonate post-Jackson Hole. È una politica la Merkel, deve fronteggiare intanto un'economia tedesca in semirecessione e non ci facciamo illusioni che qualche dato positivo appena uscito significhi che è già tornato il sereno. Poi deve vedersela con un'opposizione interna sempre più fortemente anti-europea, scusate. E ci sono i falchi nel governo e nella Bundesbank, quindi diciamo, come commenta l'intervistatore, che la cancelliera recita due parti in commedia. Purtroppo, per quanto riguarda l'Italia, avverte Roubini, non ci sono neanche quei dati estemporanei positivi che fa registrare l'economia tedesca. Le nostre previsioni sono peggiorate. Dai calcoli prospettici basati sui vari indici di fiducia delle imprese e dei consumatori, appena tornati sotto il livello di guardia di 50, dopo che in primavera erano arrivati a 54, deduciamo che l'Italia chiuderà l'anno in recessione. Non c'è nessun segnale che faccia sperare in una chiusura positiva di questo trimestre. E tutto al più si potrebbe registrare un più 0,2% nel quarto, non basterà per riequilibrare la pessima prima parte dell'anno. Torniamo alla BCE. Quello varato ieri è un quantitative easing sotto mentite spoglie, chiede Occorsio a Roubini. Per ora è un credit easing, anche se non è proprio un bazooka, le misure sono coraggiose e vicine ai limiti. Meno 0,2% nei depositi, per esempio, è un passo dalla soglia del meno 0,25, oltre la quale c'è il disordine monetario. E poi Draghi ha sciolto bene l'equazione delle asset-backed securities. Il dibattito era sull'opportunità di rendere retroattive le misure, il che poneva il pericolo di trattamenti privilegiati per questa o quella banca. L'ha risolto garantendo la massima attenzione su questo punto cruciale. Però, rendendosi conto dell'urgenza dell'intervento, non si può non comprare qualche titolo preesistente, se no c'è da aspettare troppo per redigere eventuali nuovi regolamenti, fare finanziamenti, cartolarizzarli e rivenderli. Inoltre ha esteso la misura ai covered bond, costruiti tra l'altro con i mutui immobiliari, ampliando così il raggio d'azione. Con tutte queste misure si potrà arrivare a 1 trilione di moneta fresca entro un anno. E non dimentichiamo che fra poco ripartiranno gli LTRO, i finanziamenti agevolati alle banche, che non avranno più scuse per non interrompere il credit crunch. Ma questo benedetto quantitative easing, che sarebbe il colpo finale, chiede Occorsio, vedrà alla fine la luce o no? Ottimista Roubini, che risponde, credo di sì, quella di ieri è stata una mossa di avvicinamento. Per fine anno la BCE comincerà a comprare titoli. Tutto sommato si registra forse qualche schiarita sul fronte della crisi, grazie anche, se non soprattutto, a queste scelte della Banca Centrale Europea. Sul foglio di Giuliano Ferrara un commento non firmato, quindi verosimilmente attribuibile al direttore, sorrideranno solo le banche virtuose. Assieme ai liquidi arrivano infatti le verifiche sui conti e sulla nuova governance. E in particolare ricordano però tutti i giornali che il governatore della Banca Centrale Europea chiede con una certa urgenza e severità agli stati membri dell'Unione di realizzare le riforme strutturali, un messaggio sicuramente mandato anche in maniera forte e chiara al nostro paese. Riforme vere, poi la flessibilità e la posizione del governatore Draghi. Passiamo oltre l'economia europea e veniamo alla questione dei poliziotti in agitazione. poliziotti e militari, devo dire. Molti giornali dedicano il titolo principale a questa vera e propria novità. Mai si è registrato uno sciopero delle forze dell'ordine nel nostro paese. Niente soldi, la rivolta di polizia e militari. E il titolo di Repubblica, pronti allo sciopero, non è mai accaduto. Renzi si dichiara disposto a trattare, ma non accetto ricatti e il virgolettato. Il Corriere della Sera, polizia in sciopero, Renzi reagisce, il Premier dialogo, ma 5 forze di sicurezza sono troppe. E poi altri titoli, divise tradite, titola La Padania, clamoroso, Polizia e Carabinieri uniti contro il blocco degli stipendi imposto da Renzi, per la prima volta sarà sciopero generale dell'intero comparto della sicurezza. Alla vicenda dello sciopero di polizia dedica un titolo che leggo, anche se qualche ascoltatore potrà trovare il linguaggio non adatto a questa trasmissione. È il giornale Libero diretto da Maurizio Belpietro, fondato da Vittorio Feltri, che ripescando il titolo di un famoso cosiddetto poliziottesco, un film di serie B anni 70 italiano, molto citato in Fantozzi, titola a piena pagina La polizia si incazza. Protesta senza precedenti. Dopo anni trascorsi a incassare insulti e botte per pochi euro, alla notizia del nuovo blocco degli aumenti, gli agenti si sono ribellati e hanno deciso di scioperare contro il governo. E adesso è difficile dare loro torto. Il titolo generale sotto cui si trovano gli articoli interni dedicati a questa vicenda è dello stesso tono del titolo di prima pagina: Draghi sputa soldi, Renzi sputa balle. Linguaggio colorito naturalmente caratterizza anche il Fatto Quotidiano, che questa volta però in campo di colore rimane più moderato. Tutti contro Renzi è il titolo. Invece il Fatto Quotidiano dedica un'attenzione molto articolata alle difficoltà del governo. Polizia, esercito, marina, forestali, medici, vigili del fuoco, tutti contro Renzi. Il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici fino al 2020, dice il DEF, scatena la furibonda reazione degli uomini in divisa che annunciano il primo sciopero della storia repubblicana. Il Premier corre ai ripari e li convoca, ma avverte nessun ricatto. La ministra Madia, i soldi non ci sono. CGIL, CISL e UIL sono pronti alla mobilitazione nazionale. La rivolta in divisa, polizia in sciopero contro Renzi. Il Premier annuncia la convocazione, ma dice: non accetterò ricatti. Intanto un taglio basso di Marco Palombi, ancora più pungente, sotto la testata La rapina del secolo, titola: Agli statali sottratti 20 miliardi in 5 anni. Le pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano sono dedicate al Premier, sono naturalmente di taglio fortemente critico. Il virus dell'annuncite, il titolo: I 6 mesi di Renzi, tanto fumo, poco arrosto. Dalle lettere a Saviano alle promesse sugli F-35, visti gli obiettivi fissati, il Premier avrebbe già dovuto riformare la giustizia e il fisco e pagare tutti i debiti della pubblica amministrazione. Non è così. Ampio dossier sulle pagine del Fatto Quotidiano dedicato a burocrazia, carceri, casa, conflitto di interessi, corruzione, costi della casta, crescita del PIL, siamo in ordine alfabetico, debiti della pubblica amministrazione, debito pubblico, Europa, evasione fiscale, famiglie, fisco, flessibilità, F-35, giustizia, immigrati, Italicum, lavoro, mafia, manager pubblici. È la prima parte perché si annuncia la continuazione di questo dossier in ordine alfabetico da parte del Fatto Quotidiano. Naturalmente è facile immaginare che su nessuna di queste voci, diciamo, le strategie del governo in carica escano in qualche modo giustificate o lodate. Su Repubblica, per quanto riguarda gli scioperi, lo sciopero della polizia, troviamo una doppia pagina interna. Con un titolo su 3 righe: Forze dell'ordine in rivolta contro il blocco dei salari, sarà sciopero generale. Carabinieri e polizia, primo stop nella storia della Repubblica. Renzi, no ai ricatti. Poi l'apertura: dialogheremo con la legge di stabilità. Alberto Custodero dedica il racconto alla vita di questi poliziotti. Rischiamo la vita per 1.400 euro al mese. Ora basta umiliazioni. È abbastanza interessante di spalla l'intervista con il sottosegretario alla semplificazione alla pubblica amministrazione. Protestino se vogliono, ma chi guadagna poco ha già preso gli 80 euro. Questa è la posizione del sottosegretario Rughetti, che aggiunge: ho grande rispetto per chi tutela l'ordine pubblico, ma devono capire che la sfida è sulle riforme. Beh, per capire meglio questa questione degli 80 euro, torniamo sul Sole 24 Ore, che mi pare smentisca decisamente il sottosegretario, perché con partenza in prima pagina, sotto la testata il blocco degli stipendi nella pubblica amministrazione, il quotidiano economico vicino a Confindustria titola: chi riceve gli 80 euro perderà il 4,1% del salario, gli altri il 9%. Con la sua estensione al 2015, annunciata mercoledì dal governo, il lungo blocco dei contratti pubblici arriverà a costare in media l'anno prossimo il 9% dello stipendio netto. Per le fasce di reddito più basse, interessate quindi dal bonus di 80 euro, introdotto a maggio dal decreto IRPEF, il costo cumulato delle manovre non si azzera, ma scende sensibilmente, addirittura fino ad attestarsi al 4,1%. Il bonus non compensa il blocco. Per pesare il costo effettivo, scrive Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, calcolato naturalmente in termini di mancati aumenti che la fila indiana di manovre sul pubblico impiego ha imposto alle buste paga dei dipendenti statali e locali, bisogna far riferimento all'indice dei prezzi al consumo armonizzato, l'IPCA, che Istat comunica ogni anno e che avrebbe dovuto misurare dal 2010 gli aumenti di ogni tornata contrattuale. Il congelamento dei rinnovi contrattuali si tradurrebbe in un taglio cumulato dell'11,8% sugli stipendi lordi. In termini effettivi, cioè al netto delle tasse, la manovra si rivela un po' meno pesante, soprattutto perché la corsa del fisco regionale e locale avrebbe assorbito una parte degli aumenti contrattuali. Tenendo presente questo fattore, il costo effettivo si rivela del 9%. In altri termini, se crisi finanziaria e governi non avessero fermato la macchina contrattuale, lo stipendio 2015 degli statali sarebbe stato mediamente del 9% più alto rispetto a quello che sarà scritto nei cedolini reali. Per i vertici delle agenzie fiscali si tratta in media di quasi 10.000 euro all'anno in meno per un dirigente medio ministeriale, 4.600 all'anno, mentre per un impiegato con anzianità media di Palazzo Chigi supera di poco i 2.500 euro. I valori in gioco cambiano però per i tanti dipendenti pubblici che, lontano dalle fasce dirigenziali e soprattutto con poca anzianità, rientrano nel raggio d'azione del bonus da 80 euro che il governo ha intenzione di rendere strutturale con la legge di stabilità. Nel confronto fra bonus e rinnovo contrattuale, evocato dal ministro Madia, il primo è sicuramente vincente se si guarda solo al 2014-2015. Riavviare la macchina contrattuale senza ovviamente recuperare gli arretrati, anche perché questa ipotesi è esclusa espressamente dalle vecchie manovre, porterebbe a uno stipendio netto da 17.100 euro annui, poco più di 200 euro netti all'anno, 275 euro lordi, mentre il bonus ne promette per il prossimo anno 960. Questa spinta però non basta a recuperare tutte le risorse lasciate sul campo negli anni passati. Dal 2010 a oggi, con la macchina contrattuale a regime, lo stipendio iniziale da 17.000 euro netti di un dipendente a inizio carriera sarebbe salito verso quota 18.800 euro, mentre il bonus Renzi non riesce ad alzarlo oltre quota 18.100. L'effetto congelamento, insomma, riguarda anche le fasce di reddito più basse, anche se fermandosi al 4,1% è più che dimezzato rispetto al 9% che pagano tutti gli altri. Quindi nessun vantaggio neanche per chi percepisce gli 80 euro, anzi uno svantaggio del 4% sugli stipendi. A questo punto si comprende forse meglio la reazione veemente delle forze dell'ordine. Pagina internazionale, concentrata sulle due crisi principali, quella tra Ucraina e NATO da una parte e Russia dall'altra, è quella che riguarda l'ascesa dell'ISIS in Medio Oriente. Molti giornali si dedicano al vertice NATO in corso in Galles, poche le notizie, molti gli approfondimenti, gli analisi. Non mi soffermerò in maniera particolare su, per una volta tanto, su questa pagina. Diamo soltanto un'occhiata ad alcuni articoli. Il Manifesto dedica naturalmente molto spazio, come sua consuetudine, alle questioni internazionali. Il titolo, nella tradizione del giornale, è appena nato, cioè una tradizione spiritosa, diciamo, icastica del giornale, è appena nato, si riferisce a Matteo Renzi, che viene Sorpreso in una posa che può sembrare tronfia dalla fotografia di apertura, Renzi debutta al vertice dell'Alleanza in Galles e fa il duro, sanzioni contro la Russia. Ma è smentito dalla Commissione dell'Unione Europea, aspettiamo gli sviluppi. E mentre i ribelli del Donbass si dicono disposti a cessare il fuoco già da oggi, la NATO annuncia dal 15 settembre esercitazioni in Ucraina. Quindi alternanza di notizie, da un lato l'Ucraina annuncia di essere pronta a firmare il piano di pace, la roadmap proposta dalla Russia, di cui abbiamo dato conto ieri. Dall'altro spinge l'Alleanza Atlantica in direzione di una contrapposizione più netta, annuncia manovre militari a ridosso della frontiera russa e però si registra una frenata europea. In qualche modo l'Europa unita sembra puntare di più alla diplomazia. Il giornale, diretto da Alessandro Sallusti, dedica alle questioni internazionali l'apertura. 20 di guerra la testata. Europa fermati il titolo. Trascinati da Obama stiamo per inasprire l'ostilità contro Putin. Ecco tutta la verità che dobbiamo sapere che sia troppo tardi, prima che dobbiamo sapere prima che sia troppo tardi. È il titolo dell'articolo di Sallusti, che continua, articolo molto lungo, che continua in pagina interna con il drammatico avvertimento: siamo a un passo dal baratro, rischiamo una crisi internazionale. Ecco le verità che dobbiamo sapere prima che sia troppo tardi. Ricalcano un po' i 10 punti che abbiamo raccontato ieri, ma chi ha interesse ad approfondire la questione senza preconcetti, mi sento di invitarlo a leggere anche questo lungo articolo di Sallusti sul giornale. Una notizia invece però viene da Repubblica, dalle pagine interne, dall'inviato Paolo Brera, è che a Donetsk si continua a combattere, nonostante la tregua sottoscritta, continua il conflitto, i ribelli filorussi continuano ad assediare le principali città dell'est. Un rapporto di Human Rights Watch, è presto anche per me, annuncia che la città di Donetsk odora di morte, i civili muoiono nel fuoco incrociato, e di ieri la notizia di una donna uccisa negli scontri. Per quanto riguarda il fronte orientale, raccomando la lettura di un lunghissimo articolo di Jason Burke, giornalista pluripremiato che vive da tempo in Pakistan e in Afghanistan, che si dedica ai rapporti interni alla Jihad globale. Sfida nella Jihad globale il titolo: Al-Zawahiri, ricorderete il leader di Al-Qaeda dopo la morte di Bin Laden, ricorre l'IS. Ora ci prendiamo l'India, dice annuncia Al-Zawahiri. Video dell'erede di Bin Laden dopo i successi di Al-Baghdadi. L'incubo: Al-Qaeda ha bisogno di firmare un super attentato. L'analisi è molto lunga e articolata, il tempo stringe. Raccomando la lettura dell'articolo di Jason Burke perché aiuta a una comprensione sgombra da pregiudizi della galassia che si muove nel terrore, che si muove con l'arma del terrore e anche dell'orrore in questi giorni. Capire è sempre un modo per combattere. Mentre forse limitarsi alle immagini semplificanti apre spazio al terrore invece che opporsi. Per quanto riguarda gli esteri, però, vorrei tornare alle pagine del manifesto, che si dedica a una questione un po' sottovalutata, con un'intervista a Emma Bonino, il nostro ex ministro degli esteri, nonché ex commissario ONU, dedicata alla questione Frontex Plus. Il titolo è Sull'immigrazione l'Europa ha fallito. Secondo la Bonino, a poche centinaia di chilometri c'è un nuovo mondo che sarebbe molto importante per noi, di cruciale importanza per l'Europa. Malgrado la situazione di conflitto, dice la Bonino, in cui è piombata l'Ucraina, ritengo fondamentale che l'attenzione dell'Unione Europea si focalizzi d'urgenza sulla sponda sud del Mediterraneo. Ciò di cui abbiamo bisogno è una strategia totalmente nuova. È il momento di prendere atto del fallimento della politica europea di vicinato rispetto a questa regione. Non esiste una politica comunitaria sull'immigrazione, tutto è basato sulle azioni degli stati membri su base volontaria. Per quanto riguarda l'accordo su Frontex Plus, l'opinione di Emma Bonino è questa: prima di giudicare l'accordo è bene ricordare quanto l'Italia ha fatto fino ad oggi. Dall'inizio dell'anno Mare Nostrum ha salvato la vita a più di 75.000 persone, per la maggioranza famiglie in fuga da guerre e dittature in Africa e Asia, tramite un paese fuori controllo, la Libia. Il giudizio su Frontex Plus potrà essere positivo solo se l'operazione europea potrà fare almeno quanto fatto dagli italiani finora. Purtroppo i dettagli condivisi ad oggi dalla Commissione non garantiscono affatto che questo sarà il caso. Rimangono importanti zone d'ombra. Quanti stati europei, uomini e navi parteciperanno all'operazione? Per ora solo una manciata di stati dà la disponibilità e l'operazione è proposta come volontaria. E quanto durerà? Il budget allocato a Triton, che è il nome dell'operazione, pare essere i 3 milioni al mese e non si sa per quanto. Mare Nostrum costa 9,5 milioni al mese. L'unica cosa che sembra certa è che la linea di pattugliamento delle navi di Triton sarà meno avanzata di quella italiana, per evitare il cosiddetto pull factor. Insomma, coprirebbe prettamente le acque territoriali italiane, ma con 2.000 morti in mare dall'inizio dell'anno e 110.000 persone sbarcate in Italia, c'è da chiedersi se davvero possiamo permetterci di fare queste distinzioni. Per intenderci, 2.000 morti in 9 mesi sono tanti quanti le vittime dell'offensiva israeliana su Gaza. Le Nazioni Unite parlano di 5.500 vittime di ISIS nei primi 6 mesi del 2014. Nel Mediterraneo, capiamolo, è in atto una crisi umanitaria senza precedenti e un impegno solo volontario dell'Europa e limitato alle acque territoriali è inadeguato. E poi rimane da chiarire dove Triton sbarcherà le persone intercettate in mare. L'immigrazione non è più solo economica, chiede Carlo Lania a Emma Bonino. Abbiamo di fronte milioni di persone che fuggono dalle guerre. Finora l'Italia ha risposto con Mare Nostrum, riuscendo a salvare più di 100.000 persone in 10 mesi. Ora si cambia. L'Europa torna a chiudere le sue frontiere? Non direi, risponde Emma Bonino, ma senz'altro quanto abbiamo sentito oggi su Frontex Plus non garantisce che il livello di apertura dimostrato dall'Italia nei confronti dei richiedenti asilo sia mantenuto. L'Europa dovrà al più presto risolvere un nodo fondamentale, quello dei canali sicuri di accesso alla protezione internazionale. È possibile che chi fugge da una guerra debba attraversare il mare in tempesta per depositare una domanda di asilo? Se gli ebrei di Europa nel 1939 avessero dovuto attraversare l'Atlantico in nave per raggiungere gli Stati Uniti, quante persone sarebbero sopravvissute? È necessario pensare a un sistema di tutela in loco, alla cosiddetta protezione regionale nei paesi confinanti, ma soprattutto a canali d'accesso diversi per attivare la procedura d'asilo, per esempio tramite il procedimento delle procedure di reinsediamento e il potenziamento, delle procedure di reinsediamento internazionale. Ma si tratta di investire risorse finanziarie e di personale nella concezione di un nuovo sistema, mantenendo nel frattempo operativo quello esistente. Alcuni obiettano a questa idea delle agenzie per la richiesta di rifugio nei paesi d'origine con una metafora opposta, con un esempio opposto a quella della Bonino. Immaginate se gli ebrei nel 1939, invece di attraversare l'Atlantico per cercare la salvezza, si fossero dovuti rivolgere a uffici collocati nella Germania nazista. Certo, l'argomento è piuttosto controverso. Allora, c'è poi la questione della fecondazione eterologa. Dopo il via libera della conferenza delle regioni, la situazione cambia, si dedica a questo argomento ampia attenzione, per esempio sulle pagine della Stampa, ok all'eterologa, ma è scontro sui gay. Nelle linee guida approvate dalle regioni, confermati il colore della pelle dei genitori e i limiti di età, ma non la possibilità di identificare i donatori. Il ministro Lorenzin chiede un pronunciamento del Parlamento. Intanto, ad agosto, i primi figli della nuova provetta a Firenze, fra le 8 coppie, c'è un reportage di Grazia Longo, fra le 8 coppie che hanno iniziato l'iter per la gravidanza. Un passo avanti per la sanità di questo paese, un altro che sicuramente susciterà polemiche riguarda le scelte sulla marijuana a fini terapeutici. Il titolo è: arriva la marijuana di Stato, sarà prodotta dall'esercito. Via libera la coltivazione della cannabis per uso terapeutico. La scelta è caduta sullo stabilimento chimico militare di Firenze. La mia impressione, dice la ministra Lorenzin, è che in questo paese non si riesca a parlare in termini laici e asettici senza ricominciare a parlare di liberalizzazione. Il ricorso ai cosiddetti farmaci cannabinoidi per lenire il dolore nei pazienti oncologici o affetti da HIV e nel trattamento dei sintomi di patologie come sclerosi multipla, SLA, glaucoma è l'obiettivo di questo provvedimento. È l'obiettivo che porta alla svolta di affidare a una struttura militare la coltivazione della marijuana e la produzione dei farmaci derivati. Non manca naturalmente un aspetto paradossale. Segnalo ancora una notizia, anzi un'intervista ad Antonio Pennacchi sul Messaggero, che riguarda la folle proposta di un consigliere comunale di Latina di dedicare niente meno che una statua con denaro pubblico ad Adolf Hitler. Chi vuole saperne di più, trova questa intervista sulle pagine del Messaggero. Finisce però qui la rassegna stampa di oggi, il tempo non ci consente di andare oltre, ci sarà ora una breve pausa pubblicitaria, successivamente filo diretto con gli ascoltatori.
Luca Rastello, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta, telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Luca Rastello, giornalista del quotidiano La Repubblica, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci qua per il filo diretto con gli ascoltatori. Ancora buona giornata a chi si fosse messo in ascolto dopo la rassegna stampa. Prima di ascoltare le telefonate, ricordo ancora gli SMS che sono pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it, e quindi che possono essere consultati direttamente. Vanno inviati al numero 335 56 34 296. Avverto come ogni giorno che non mi è possibile, anche tecnicamente, rispondere a questi SMS, quindi chi vuole rivolgersi direttamente a me, lo invito a mandare una mail alla redazione che me la gira e garantisco una risposta in tempi ragionevoli. Veniamo però subito alle telefonate, c'è un ascoltatore in linea, quindi gli do la parola. Pronto?
Buongiorno,
Buongiorno a lei.
Michele Romano da Roma.
Benvenuto.
Allora, grazie. Intanto volevo ringraziarla per aver dedicato questa ampia pagina di apertura al provvedimento della BCE e alle sue possibili ripercussioni. Ci ha letto in uno.
Dovrebbe ringraziare i quotidiani, hanno
Certo,
titoli
grazie anche
enormi.
ai quotidiani che li hanno pubblicati, però poi devo anche dirle che nonostante questo sforzo di mettere a fuoco quali sono gli obiettivi e quali sono le conseguenze di questo provvedimento, io da semplice uomo della strada, da cittadino comune, qualche dubbio mi rimane e vado a dirle quale. Questo provvedimento preso da Draghi ieri, dalla BCE, non da Draghi come persona ovviamente, non è il primo che va in questa direzione, nel senso che la riduzione del tasso sono provvedimenti che ormai negli ultimi 2 o 3 anni sono stati presi già numerose volte, ogni volta hanno avuto dei commenti positivi, come quello che ci ha letto del guru dell'economia americana, di cui mi scusi non ricordo il nome,
Rubini.
Rubini. In realtà poi non hanno prodotto l'effetto per il quale era, o meglio, l'effetto principale, perché è vero che ci sono delle evidenti ripercussioni sui mutui, sul risparmio bancario, sul tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro, questo è fuori discussione, ma siccome è evidente che lo scopo principale per il quale questi provvedimenti vengono presi è quello di ridare vitalità all'economia, di immettere nuova liquidità nell'economia reale e di far ripartire quindi le macchine delle produzioni.
Certo.
Tutto questo negli ultimi 2 o 3 anni, a fronte di provvedimenti analoghi a quello preso ieri, non è successo, tanto che nell'ultimo trimestre abbiamo sentito che addirittura la famosa locomotiva europea, mi scuso per questo termine un po'
è molto da giornalista.
ha finito per rallentare. Quindi io mi chiedo, ma se questa è la medicina, e se la medicina rispetto a questo obiettivo, non rispetto agli altri, perché che i mercati finanziari ci vadano a nozze, mi sembra del tutto evidente. Che qualcuno possa averne dei benefici anche immediati, mi sembra altrettanto evidente, ma se questo è l'obiettivo principale, se non ha funzionato negli ultimi 3 anni, perché dovrebbe funzionare oggi? Ecco la mia
Ma
domanda.
ci sono vari aspetti di questa questione che vanno presi in considerazione. Intanto, beh, semplicemente uno banalissimo, la radicalità delle misure prese, no? È vero che ci sono precedenti, è vero che misure analoghe sono state prese in passato, però non in questa misura qui. Abbiamo una tendenza verso lo zero dei tassi, del costo del denaro. Questo ha conseguenze abbastanza immediate e forti su alcuni settori del consumo piuttosto decisivi. Si è parlato molto oggi dei mutui, per esempio, e degli incentivi alle banche, delle nuove aste. Ci sono altri strumenti, peraltro, che accompagnano l'abbassamento dei tassi, che hanno qualche elemento, diciamo, se non di vera e propria novità, di tendenza progressiva. Ma ho l'impressione che ci sia anche un'altra cosa da dire, che potrebbe far sperare in una maggiore efficacia. Lei ha ragione di dubitare, non c'è il minimo dubbio che siamo di fronte a una, diciamo, in qualche modo a un'accelerazione in una direzione che era già stata presa e auspicata. La prima novità è l'atteggiamento, tutto sommato, al di là delle enunciazioni, meno rigido di opposizione della Germania, il fatto che la Germania in questo appare piuttosto isolata sulla linea del rigore a tutti i costi, dell'austerità a tutti i costi. La convinzione della necessità di agevolare il consumo e l'export mi sembra ormai condivisa quasi a livello globale, perlomeno per quanto riguarda l'Occidente. E questo implica l'aspetto, diciamo, meno evidente della manovra di banca centrale, quello che addirittura in uno dei commenti che abbiamo letto veniva definito quasi inconfessabile, cioè puntare alla svalutazione dell'euro. Questa misura porterebbe a una crescita dell'export che potrebbe compensare l'8% perso nella stagione recente. E in questa direzione c'è un altro elemento che non è stato raccontare, che non ho raccontato oggi, ma che è interessante e che fa pensare che davvero ci sia una strategia concordata, non del tutto confessabile in questa direzione, del fatto che la Federal Reserve americana sta compiendo scelte nettamente opposte, semplicemente opposte. Dopo aver abbassato per anni i tassi, la Federal Reserve americana li sta rialzando e il costo del denaro, del dollaro, aumenta moltissimo. Questo fa pensare a una volontà quantomeno convergente, se non negoziata, di arrivare a un differente tasso di scambio tra euro e dollaro per rilanciare l'export europeo, cosa che avrebbe conseguenze sui consumi benefiche a livello globale. In questo senso, qualche elemento di novità qualitativa oltre che quantitativa, diciamo, se non altro a livello strategico, mi sembra di poter dire che ci sarebbe. Allora, prima di dare la linea alla seconda telefonata, diamo un'occhiata agli SMS, ce ne sono tantissimi. Ecco un signore che chiede: ma cosa ci sarebbe da capire di un movimento che sgozza in giro per il pianeta? Un movimento primitivo e religiosamente deprecabile? Io dico nulla, agire. Ma io penso che per agire sia necessario capire, se no che ci farebbe l'intelligence negli eserciti? Se si va a testa bassa si prendono le cornate, le direbbe un militare un po' rozzo, ma che conosce il suo mestiere. Ma credete che nel privato, scrive Norbert da Pisa, ci siano stati molti aumenti? Ultimamente solo molti politici e giudici hanno avuto aumenti, quindi la questione degli stipendi colpisce. Sono favorevole alla liberalizzazione delle droghe, anche se leggere, è una prima apertura all'indebolimento delle mafie che gestiscono questo mercato, ci scrive Loredana da Bologna. Ma c'è un equivoco, nessuno parla di liberalizzazione delle droghe, non si sta parlando di questo, anzi il ministro Lorenzini avverte proprio che, anzi avverte con irritazione che misure come quelle che sta prendendo il governo di apertura alla legalizzazione a fini terapeutici della cannabis non hanno niente a che fare con la liberalizzazione. Quindi chi pensa, e può essere legittimo pensarlo, che la liberalizzazione sia efficace per ridurre i danni del consumo del mercato delle droghe leggere, non deve pensare che però i suoi sogni si stiano avverando, almeno non in questo momento. C'è però un ascoltatore in linea, quindi linea alla diretta. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Mi chiamo da Genova e sono un insegnante. Giorno alla scuola e arrivano le telefonate degli insegnanti. Degli insegnanti arrabbiati come me, che appena ho avuto sotto mano il documento Renzi, sono andata a cercare il provvedimento che io cerco, che è quello della diminuzione del numero degli alunni per classe. Io insegno nella scuola primaria e aspetto da 40 anni, sono una quota 96, aspetto da 40 anni di vedere la diminuzione del numero, non c'era, manco per sogno. Invece c'erano delle cose veramente pesanti. c'era il preside, la figura del preside che ricorda il capufficio di Monsieur Travet,
di Fantozzi.
Quello che stabilisce, ahimè sì, quello che decide, quello che stabilisce, quello che emana le redini della vita di una persona, compreso lo spostamento, il trasferimento anche lontano. Pensiamo a chi ha una famiglia o persone anziane da assistere, che è una situazione che diventa sempre più frequente. Vorrei capire, non c'è scritto, almeno a meno che ci sia tra le righe, vorrei capire come si può conciliare la volontà dichiarata di assumere soltanto per concorso con il potere che viene dato al preside di scegliere gli insegnanti in sintonia col suo tipo di scuola. Mi immagino culturalmente che cosa può venire fuori. Ma supponiamo che il vincitore di concorso non trovi un preside che apprezza la sua impostazione di insegnamento, le sue idee, oppure ne voleva uno biondo con gli occhi azzurri e questo si trova ad essere piccolo coi ricci e coi capelli neri. Che cosa facciamo di questo vincitore di concorso? Ma è solo una delle osservazioni su quella filtra di luoghi comuni, di banalità. Lo affidiamo ai bambini, sì, questo documento lo affidiamo ai nonni, lo affidiamo a chi non ci sono che... Vabbè. Sono proprio infuriata.
La prego di contenere la furia in sintesi solo per dare spazio a molte telefonate.
Un'ultima osservazione.
Mi dica.
Le conseguenze etiche della competizione tra insegnanti, che sono pesanti, nel senso che se volessimo davvero una scuola collaborativa non ci dovrebbe essere alcuna competizione tra insegnanti. Ho fatto questo esercizio con i miei alunnini in classe, ha dato dei buoni risultati, i bambini lo hanno capito bene, è stato utile. Busso alla collega, così come ho sempre fatto e così come continuerò a fare, perché spero che non mi inganino in queste cose. Busso alla collega e dico: guarda, da un po' un'occhiata a questa cosa, come ha funzionato. Nella scuola della competizione, dove ci sono gli insegnanti bravi e gli insegnanti ravatti, come diciamo qua a Genova, io non voglio mica essere ravatto. Quindi se mi è venuto qualcosa di fuori di buono, lo tengo, non lo dico a nessuno. L'ultima nota di colore: quando si presentano gli insegnanti ai genitori delle classi, con che parole verrà presentato l'insegnante ravatto, cioè quello del 30% che non è riuscito ad ottenere l'approvazione, che non è riuscito ad ottenere l'aumento? Non lo diciamo a nessuno?
Certo.
Oppure etichettiamo tutti, questo è buono, questo è cattivo? Mi immagino già le raccolte di firme dei genitori che dicono: questo qua è un ravatto, non lo vogliamo,
dateci infatti, quello buono. E infatti lei ha ragione. Guardi, lei ha parlato di furia, ma a me sembrano sensatissime le cose che ha detto. È molto per adesso siamo solo alle enunciazioni, quindi vedremo i meccanismi, no, con cui verranno attuate queste decisioni. Però c'è molta ragione di cautela, di prudenza davanti a questa figura che viene definita manageriale, ma come ha detto lei può sconfinare nell'autoritarismo del preside. Perché gli vengono affidate competenze che arrivano al limite dell'arbitrio su molte cose. Si parla certo della figura dell'insegnante mentor che dovrebbe valutare l'efficienza degli insegnanti, ma chi nomina l'insegnante mentor? Con quali criteri? Con quali garanzie? Questo non è chiarissimo. Il fatto che la valutazione dell'efficienza degli insegnanti sia affidata a un preside che ha una figura singola o al massimo a un paio di figure che hanno naturalmente idiosincrasie, preferenze, caratteri, compatibilità di carattere come tutti gli umani, non è certamente una garanzia obiettiva di valutazione reale del valore dell'insegnamento. Io poi, come mi pare di capire anche lei, ho qualche brivido a pensare che la valutazione venga affidata alle famiglie, ai genitori, ai nonni. Chiunque conosca la scuola sa benissimo che conseguenze può avere l'atteggiamento irriflesso tipico del nostro paese di difesa assoluta del mio bambino, del figlio, eccetera. Il professore che dà un voto sbagliato può anche venire aggredito malamente, messo sotto accusa. Figuriamoci se da questi atteggiamenti del tutto individualisti e autoreferenziali, che purtroppo sono estremamente diffusi, dovesse dipendere una valutazione professionale. Ancora, lei ha detto giustamente, un nuovo insegnante, un neoassunto per concorso che si presenta all'agonia della valutazione di merito affidata a un preside autocratico e a un monocratico e ai genitori, come si presenta, con che termini si presenta e soprattutto che tempi ha per farsi valutare. Si è detto ieri, con un eccesso di simulazione di buonsenso, che tanto in tutte le scuole si sa chi sono gli insegnanti migliori, tradizione in qualunque scuola sono indicati, sono riconosciuti, si sa, c'è il passaparola, cioè, sì, però questo vale per insegnanti che sono alla prova da molto tempo e che sono dentro. L'immissione, si parla di 150.000 immissioni, questi qua quando verranno giudicati, quando avranno modo e come avranno modo di dimostrare la loro valentia professionale? Questi sono tutti dubbi aperti. Io non dico che ci siano che sia necessariamente sbagliata la direzione che si è presa, dico che però aspettiamo a vedere come verranno articolate le scelte in questa direzione, perché coltivare dei dubbi è legittimo. Leggo un SMS che avverte: a Napoli la sanità è allo sfascio soprattutto per carenza di personale parasanitario, che è allo stremo perché è costretto a turni massacranti. Perciò la spending review va fatta sul campo e non dall'alto. Nel caso specifico non sarebbe più opportuno utilizzare parte del personale parasanitario in servizio presso enti dove non è così indispensabile come lo è in una struttura ospedaliera, dice l'ascoltatrice Tatiana. C'è un ascoltatore in linea, quindi gli SMS dopo, mi dica la sua. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Federico, chiamo da Roma.
Benvenuto.
Salve, grazie. Io sono un militare e volevo intervenire per diciamo segnalare che c'è
sì,
una...
benvenuto davvero.
grazie. Niente. Un momento insomma di grossa desolazione, perché vediamo un grosso dilettantismo nell'affrontare le nostre problematiche, anche perché leggendo anche l'intervista del sottosegretario che dichiarava che 10 miliardi per il rinnovo dei contratti in questo momento era impossibile trovarli, mi sorprende questa cosa, perché il nodo del problema non è assolutamente il rinnovo dei contratti ma quanto è lo sblocco dei salari. Quindi c'è una confusione enorme addirittura tra rinnovo dei contratti e sblocco dei salari, che sono due cose totalmente differenti, totalmente certo, opposte. Quindi ecco, sentire un addetto ai lavori che parla di problematiche che ci stanno veramente togliendo il pane dalla bocca con questa superficialità ci lascia con l'amaro in bocca. C'è un malumore enorme tra il personale di tutto il comparto difesa e sicurezza, perché appunto non si vede svelato, perché appunto non gli vengono riconosciuti i diritti garantiti dalla legge, anche perché se lei considera che il blocco della pubblica amministrazione non ha interessato né la magistratura, la pubblica amministrazione per la quale è stato dichiarato incostituzionale e poi dopo è stato superato per la pubblica istruzione, questo ci fa pensare che un comparto al quale è riconosciuta per legge una specificità, poiché ai dipendenti di questo comparto è richiesto un sacrificio in più, che è quello del mettere a repentaglio la propria vita, quindi per legge ci hanno riconosciuto specificità, in realtà la specificità è negativa rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione, che perché siccome decidono cose importanti come la magistratura sono esonerati dal blocco, perché per loro è stato dichiarato incostituzionale.
Certo.
Tutto questo andrebbe affrontato con un po' più di, secondo me, con un po' più di completezza e di serietà,
e
con meno annunci e più serietà, ecco, perché siamo gente seria che lavora seriamente. La maggior parte di noi quantomeno lo è, poi statisticamente
non c'è dubbio.
In tutti i settori c'è chi non è serio, quindi, ma noi mediamente siamo gente seria che lavora seriamente, mettiamo a rischio le nostre vite ogni giorno e vorremmo quantomeno rispetto nell'affrontare le nostre problematiche.
Certo, raccolgo e rilancio la sua amarezza e il suo disagio. A questo fine ricordo l'analisi dedicata al Sole 24 Ore che abbiamo letto in diretta, che è una risposta indiretta ma molto forte al pronunciamento del sottosegretario a cui lei faceva riferimento, che ho trovato anch'io piuttosto sconcertante. Raccolgo anche la sua osservazione molto puntuale sul fatto che in altri settori della pubblica amministrazione non si interviene, per esempio sulla magistratura, dove credo le remunerazioni siano comunque mediamente più alte che non nel comparto delle forze armate e delle forze di pubblica sicurezza, comparto specifico, come lei ha ricordato, che comporterebbe anche alcune indennità relative, alcune significative indennità relative a un sovrappiù di missione che vi viene richiesto. La sensazione di una disparità nell'attenzione dedicata alle categorie della pubblica amministrazione è una sensazione difficile da estirpare davanti a obiezioni come quella che lei giustamente solleva. E questa disparità in un momento di emergenza come questo può creare grosse difficoltà di consenso e di manovra al governo, quindi credo che l'attenzione nei confronti della sua categoria debba essere pari all'attenzione nei confronti di altre categorie e possibilmente accompagnata da uno sguardo privo di pregiudizi, perché purtroppo lei lo sa sicuramente meglio di me, quando si parla della sua categoria, più che in altri casi si incorre in quella maledetta logica da stadio che contraddistingue le discussioni del nostro paese, o di qua o di là, o nemici o amici, e si finisce per non capire più quali sono le misure e le strutture reali dei problemi. Questo succede in ogni campo. Sulla scuola invece c'è un dibattito molto aperto e mi sembra un po' meno furibondo, e questo forse dovrebbe farmi riflettere, anche se non so bene in che direzione. Lo dico perché continuo a leggere gli SMS, molti si concentrano su questo argomento a cui abbiamo dedicato molta attenzione nei giorni scorsi, meno oggi. Mario ci scrive: anche i dirigenti scolastici devono essere valutati, mentre la signora Carla Roscioli, da parte dei genitori, fa osservare: anche mio figlio per anni è stato giudicato e non sempre in modo obiettivo. Beh, accidenti, ha ragione. I professori giudicano e i loro giudizi sono inappellabili. Insomma, bisogna arrivare, credo io, a un sistema di valutazione incrociato che però non sia determinante sul profilo professionale, ma diciamo coadiuvante, e che inclini e non necessiti, si potrebbe dire. Il provvedimento fondamentale è diminuire il numero degli alunni per classe, lo capisce un idiota, Renzi no, dice una signora che si firma insegnante oppressa. Mentre una proposta estremamente sintetica viene da un altro SMS non firmato: aggiornamenti affidati all'università con esami e punteggi. Come vedete, la questione valutazione dei docenti, a sud tutti i geni, al nord con giudizi differenziati. Quanto mi è piaciuta, dice invece un altro, ancora questo è Giovanni da Cervignano del Friuli, mentre la signora Chiara: quanto mi è piaciuta l'insegnante infuriata, molto interessante. In una pagina che contiene 10 SMS avete sentito quanti sono dedicati alla scuola, quindi vuol dire che il tema è sentito davvero come urgente dai nostri ascoltatori. Avanti con la prossima telefonata. Buongiorno, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Cavinato Giancarlo, Venezia, segretario di un'associazione professionale, il Movimento di Cooperazione Educativa, MCE.
Benvenuto.
Volevo intervenire, grazie, anch'io sulla scuola. Allora, la nostra associazione si basa da 60 anni su un principio di cooperazione e penso appunto che bisogna fare riferimento a un'idea di collegialità che manca completamente da questa idea di riforma, perché non è il singolo docente che può modificare una situazione, ma dei gruppi di docenti adeguatamente formati in modo trasparente, in modo pubblico. Bisognerà vedere a quale università, a quali agenzie verrà affidata questa formazione, perché certo, non può essere che si vada sempre solo su alcune agenzie private. Comunque la collegialità è stato un principio che negli anni 70 ha portato la scuola a un salto di qualità. Oggi non se ne vede più traccia in nessun progetto di riforma. Prima cosa. Seconda, la stessa idea per la consultazione. Se si vuole fare una consultazione deve essere aperta e pubblica e non rivolta a singoli soggetti, studenti, genitori, insegnanti o dirigenti scolastici, ma deve essere in qualche modo in sedi pubbliche dove vengano coinvolte associazioni di genitori, associazioni professionali, organizzazioni sindacali. Le risposte dei singoli credo siano piuttosto bizzarre da comporre nel loro insieme. Terza cosa, è vero il discorso del numero di alunni per classe ed è altrettanto vero la tragedia introdotta dalla Gelmini dei voti numerici che hanno riportato la scuola indietro di più di 30 anni, perché una valutazione numerica non è assolutamente oggettiva, la valutazione proprio per un principio di collegialità deve essere intersoggettiva e deve essere formativa. Quindi io direi che questi aspetti mancano completamente, mancano nella testa di noi dirigenti scolastici, perché siamo stati formati o riformati negli ultimi anni, come ben ha ricordato la dottoressa Arnone 2 settimane fa, alla scuola della pubblica amministrazione, che di tutto si occupa fuorché dell'apprendimento degli alunni. La La leadership del dirigente deve essere una leadership per l'apprendimento, non per tutelare la facciata dell'istituto, mi scusi. No, ci sarebbero molti altri punti.
No, la ringrazio io perché lei porta con competenze a quanto detto dalla... aggiunge un contributo di competenza a quanto già detto dall'ascoltatrice precedente e credo che sia davvero questo il nodo da affrontare. Manca completamente nella riforma, come lei dice, il nodo della collegialità e c'è un'enfasi sul singolo dirigente scolastico, singolo insegnante che sembra debba risolvere tutti i problemi della scuola, come se la scuola non fosse un sistema complesso, come se la formazione non fosse un meccanismo complicato e continuamente da mettere sotto il lento di una sotto la lente di una valutazione condivisa e il più possibile trasparente. Lei dice giustamente si convogliano molti soldi pubblici, è necessario il concorso di associazioni di genitori, associazioni professionali di categoria, sindacati eccetera, di istituzioni trasparenti che lavorino sulla valutazione, mentre la riforma sembra puntare in maniera forse un po' sbilanciata sulle risposte dei singoli. Sulla valutazione numerica non so che dire, vedo gli sms che sono sempre più dedicati alla questione della scuola, ne rimangono pochissimi fuori e in genere di quelli che è difficile riuscire a leggere, un po' per il linguaggio, un po' perché arrivano incompleti, però devo dire che sui 10 arrivati adesso 8 sono dedicati alla scuola, quindi il tema è evidentemente molto caldo, anche se ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, non oggi, continua a suscitare le vostre reazioni. Vediamo se di scuola si occupa o se cambiamo un po' orizzonte anche la prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno,
buongiorno,
cambiamo orizzonte, sono Andrea da Brugherio.
Benvenuto.
Volevo fare una piccola osservazione che sicuramente è già stata fatta altre volte in sicuramente un sacco di trasmissioni e giornali e riguarda il fatto che la fecondazione eterologa effettuata nelle strutture pubbliche debba essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ora io dico, l'infertilità non è una condizione patologica, è al massimo un disagio, uno stato, qualche cosa, esattamente come la gobbetta sul naso piuttosto che altre cose che sono situazioni di disagio ma che per essere, quando scientificamente c'è la possibilità di farlo, che per essere corrette comportano che chi fa la scelta ne paga anche i costi. Ora io dico, anche se personalmente non sono d'accordo con la fecondazione eterologa, ma questo è al di fuori dell'argomento, io democraticamente si è deciso di farlo e si faccia, ma si faccia in tutte le ginecologie d'Italia, non soltanto a Careggi e a Niguarda e a Palermo, si faccia dovunque, ma siccome è uno stato in cui qualcuno desidera qualche cosa, non ha bisogno di farsi curare per qualche cosa, si ne paghino i costi. Perché oltretutto io che sono contrario devo pagare per un qualche cosa che una persona ha il perfetto diritto di farlo, ma che non deve essere a carico mio? Questa è una questione che non riesco a risolvere.
La ringrazio per il suo intervento. Le dirò, si può discutere sul fatto se l'infertilità sia o non sia una condizione patologica. Credo che la situazione, però, io quando si tratta di temi come la vita e la morte, ho idea che qualunque legge si scelga sia sempre insufficiente a coprire. Insomma, esiste uno spazio tragico della vita umana che il diritto non può raggiungere, probabilmente non deve raggiungere. Nel caso della fecondazione, però, c'è un tema anche di natura sociale, di utilità sociale, che non è semplicemente sanitario o di valutazione della questione patologica. Mi permetta quasi una provocazione, un paradosso, che è questo. Si lamenta tantissimo il tasso di natalità negativo del nostro paese. Alcuni lo usano anche come argomento contro l'immigrazione. Noi abbiamo la natalità negativa, arrivano quelli là, riempiono tutte le scuole, le istituzioni ci prendono i servizi perché loro fanno figli e noi no. In questa direzione comunque la natalità negativa è un problema, comunque la si voglia trattare, anche non in questi termini diciamo un po' xenofobi che ho citato quasi per gioco, ma il problema della natalità negativa è un problema di rilevanza sociale notevolissima, è un problema che incide sul benessere di un tessuto sociale, che incide sul benessere di tutti noi, sulle prospettive di crescita, di sviluppo del futuro del nostro paese. Per cui Se consideriamo la situazione non solo da un punto di vista strettamente sanitario, ma da un punto di vista più allargato a un orizzonte sociale, di bene comune, di utilità comune, il ragionamento si complica un pochino. Cioè, l'infertilità forse non è una condizione patologica a livello del singolo, ma è senz'altro una condizione patologica a livello collettivo e sociale. Quindi che se ne faccia carico il pubblico, qualunque sia l'opinione che si può avere in merito, non è del tutto infondato. Insomma, se ne parli, se ne deve parlare. Ma ci sono buoni argomenti anche per sostenere che anche se avesse ragione lei e quindi non ci fosse la dimensione patologica nell'infertilità a livello individuale, una ragione per accollare questo problema al settore pubblico si può addurre in qualche modo. Questa e poi sicuramente anche altre che forse qualcuno ci vorrà indicare, ma c'è una telefonata in linea, per cui linea all'ascoltatore. Buongiorno, pronto?
Pronto, buongiorno, sono Lisa, siamo dalla provincia di Perugia. Torniamo
Benvenuta.
A scuola.
Ecco.
Torniamo a scuola e questa volta, dopo aver sentito esperti, competenze specifiche, sono un genitore, tre ragazzi, tre figli, e quindi una scuola, uno spettro della scuola piuttosto ampio. E come genitore vorrei intanto puntualizzare che, almeno parlo per me, ma anche nel confronto con altre famiglie, con altri genitori, non siamo genitori che appena il cucciolo viene ferito da un voto si parte all'arembaggio, non accade così, però il confronto con altri genitori è fondamentale,
sì.
e soprattutto il confronto con i propri figli è fondamentale, perché si comprende che cosa accade a scuola. Ci sono persone straordinarie, determinanti nella crescita dei nostri ragazzi, ma ci sono anche persone che non sono capaci. Bene, che cosa possiamo fare noi genitori? E vi assicuro che non è semplice. Quando si ha la netta consapevolezza e la certezza che quell'insegnante non sta svolgendo bene il suo lavoro, forse anche la passione è svanita, non lo so, che cosa possiamo fare? Niente, veramente niente.
Sì.
E la cosa tragica è che quell'insegnante incapace, mi permetto, rovina il lavoro di tantissimi insegnanti straordinari, ma lo rovina proprio, perché perde credibilità proprio la sua categoria agli occhi dei nostri figli.
Certo, mi sembra che il suo intervento però sia in linea con gli altri tutto sommato, perché poi l'esigenza che veniva sollevata era quella della collegialità. In prospettiva di collegialità la titolarità delle famiglie è sacrosanta, no? E il problema è capire e definire chiaramente i meccanismi per questa collegialità, per una confluenza di diversi soggetti nella questione della valutazione professionale, perché questa valutazione non sia affidata semplicemente, perché è facile dire meritocrazia, no? È una parola che riscuote sempre consenso, però è anche una parola estremamente delicata. I soggetti che devono concorrere in questo caso sono tanti, la materia è delicata come la formazione delle generazioni a venire in Italia, e quindi le titolarità di questi soggetti vanno in qualche modo dichiarate e vagliate bene. Sicuramente fra i primi soggetti, e questo lei lo ha giustamente messo in rilievo e ha ragione, c'è la famiglia, ci sono prima agenzia formativa naturalmente in qualunque società. Ci sono ancora molte telefonate, quindi non mi dilungo. Pronto?
Sì, buongiorno, mi chiamo Mauro, chiamo da Firenze.
Benvenuto.
Volevo tornare sulla questione dei tassi, dicendo ovviamente bene che sia stato ridotto il tasso da Draghi, credo sia anche necessario però intensificare la sorveglianza sulle banche. Porto a questo scopo un esempio che mio personale. Abbiamo un mutuo a tasso fisso che nel 2011 avevamo contratto con uno spread, cioè il guadagno della banca, dell'1%, mm-hmm. E rispetto a quell'epoca il tasso di riferimento è notevolmente cambiato. Ho chiesto alla mia banca di poter rinegoziare il mutuo, graziosamente mi avrebbero accordato la rinegoziazione, ma di fatto con una riduzione della rata molto bassa, perché nel frattempo lo spread dall'1 sarebbe passato al 2, forse addirittura 2,5%.
Certo.
Quindi voglio dire, com'è che le banche ci guadagnano sempre?
No, sì, infatti lei ha una preoccupazione assolutamente condivisibile. Il fatto, purtroppo non esiste una legislazione così, così vincolante per le banche, per cui le agevolazioni che si ottengono presso la Banca Centrale Europea possono essere degli incentivi, e tutto sommato in un clima di competizione si spera che così lo siano, ma rimane un grosso arbitrio da parte delle banche nei confronti del singolo cliente, soprattutto se si tratta di un cliente, diciamo, non potentissimo in termini di forza contrattuale come una famiglia o un singolo risparmiatore, non un'impresa, un'azienda, eccetera. E su questo effettivamente i meccanismi di controllo hanno maglie molto allargate, quindi ha ragione, insomma, sarebbe bene, ma forse un meccanismo di controllo è l'informazione, no? È raccontarle molto queste storie qui, ma è come se lo spread tende a calare, perché a me viene imposto un tasso sulla base di una valutazione per il futuro di uno spread a salire, poi mi diventa difficile come singolo ricontrattare il mio mutuo. Se su questo ci fosse un'attenzione anche informativa più alta, ci sarebbe meno bisogno di una legislazione più restrittiva. Comunque lei ha ragione, non ci sono garanzie del tutto vincolanti del fatto che poi i vantaggi della manovra Draghi, oltre che sul piano macroeconomico, arrivino direttamente alle famiglie. Un'altra telefonata in linea, pochi minuti che restano, quindi subito la linea. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Mariangela, chiamo anch'io da Firenze.
Benvenuto.
Sarò veloce. Dunque, vedo che tutti sono interessati alla scuola, mi sono domandata perché. Perché la scuola coinvolge i genitori nella vicenda dei loro figli e quindi diventa una questione viscerale. Però quello che volevo dire da insegnante ormai in pensione, madre di due figlie che hanno studiato, è che nessuno valuta, quando dicono diamo questo agli insegnanti, ancora più ore e così via, il lavoro emotivo che c'è dietro un insegnante coscienzioso. Cioè, io tornavo da scuola molto stressata, stressando tutti i membri della mia famiglia e dicendo avrò fatto bene, sarò stato giusta, avrò dato la giusta valorizzazione al tale alunno o la giusta punizione, diciamo, a quello che rendeva poco perché non aveva voglia di fare, perché questo appare abbastanza evidente, che la differenza tra il non saper fare e il non avere voglia di fare.
Certo.
Quindi questo non è mai valutato, ho quasi finito. Si pensa ai medici e si dice quale stress avranno i medici, tutti noi ce lo chiediamo, ma nessuno si chiede ma quanto stress hanno i professori coscienziosi, anche se non sono bravissimi, a valutare i nostri figli. Quindi vorrei che questo fosse tenuto un po' presente, magari quando si parla con gli insegnanti, avere un atteggiamento amichevole e non sempre di difesa a tutti i costi del proprio cucciolo. Ecco, ho finito.
La ringrazio. Certo, infatti, sono d'accordo con lei, e questo vale in maniera particolarmente delicata se si considera un ruolo degli insegnanti che molto spesso è poco considerato, perché non tutta la categoria esercita in scuole, nei centri cittadini, scuole superiori per esempio, nei centri cittadini con un grado di offerta formativa avanzata. Molti, se non la maggior parte, lavorano sul territorio come operatori che hanno anche funzioni di vera e propria mediazione. Immaginate cosa succede in una periferia metropolitana dove ci sono tensioni fra comunità locali, comunità migranti e magari nomadi. Faccio un caso, sto sulle generali, ma insomma potrei citare concretissimamente casi di istituti scolastici della mia città in situazioni del genere, in cui l'insegnante svolge anche un'opera di mediazione preziosissima e rispetto alla quale lo stress è estremamente alto. Si affrontano anche aree di disagio o comunque fenomeni di esclusione, di emarginazione, eccetera, con i quali si fanno i conti quotidiani in una prospettiva che non è quella che oggi paga, che è di risolvere un caso di emergenza, intervenire, salvare una situazione in pericolo, ma è quella di formare, di educare, di andare avanti. Ecco, questo non si prende sufficientemente in considerazione, quindi piena solidarietà con lei. Molti sms riguardano la questione degli insegnanti di religione. Ieri abbiamo dovuto tagliare una telefonata su questo argomento. Se l'ascoltatore vorrà richiamare, lo invito a farlo domani. Abbiamo un minuto, un solo minuto, per cui forse non do la linea alla chiamata che c'è in corso. La invito però a richiamare domani e a accettare le mie scuse. Uso questo ultimo minuto per qualche sms. Qualcuno sempre sulla scuola si dice: le note di qualifica esistevano negli anni 60, poi sono state tolte, venne Berlinguer col concorsone, poi l'autonomia, poi l'autovalutazione. Dove sarebbe il nuovo, si chiede Giovanna. Ecco, sulla, uno dei tanti sms sulla religione: scuola, gli scatti sono stati dati solo agli insegnanti di religione, carriera veloce a docenti nelle scuole private che hanno scavalcato i vincitori di concorso. E questa la meritocrazia, un'ingiustizia senza pari, unica in Europa, dice Giovanni da Ramella. Il miglior giudizio sul da Ravenna, scusate, il miglior giudizio sui docenti è quello dato dagli alunni, e molti colleghi nella mia scuola già fanno schede anonime in cui si fanno giudicare a fine anno. È interessante anche questo dato. Il tempo però ci costringe ai saluti. Ricordo che adesso va in onda il GR3, dopodiché pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, successivamente alle 10 Tutta la città ne parla, che continuerà la discussione sui temi caldi proprio di questo filo diretto. Vi invito a continuare a seguirci sul sito e sulle pagine dei social network. Buona giornata a tutti e a domani.
Luca Rastello, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.